Nell'Amoris Laetitia, che è il testo che stiamo seguendo quest'anno, in questo anno pastorale, Papa Francesco scrive così: i genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro figli, in bene e in male. Di conseguenza, la cosa migliore è che tutti accettiamo la responsabilità inevitabile dell'educazione e la realizziamo in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata. Ecco, davvero, l'educazione è una responsabilità importante e, come abbiamo anche intitolato, non si smette mai di educare. Non sono solo i genitori che educano, ma siamo tutti, è la comunità intera che educa. Ecco, allora siamo molto contenti questa sera che sia con noi Don Luca Balugani. Luca è psicologo, è docente allo studio teologico interdiocesano di Reggio Emilia, all'Istituto di Scienze Religiose di Modena. Soprattutto è un carissimo amico e uno dei preti che vive con me nella comunità a Collegara, e quindi sono molto contento che oggi sia qui con noi. Ecco, questa sera sarà lui che proprio ci aiuterà a sviluppare questo aspetto dell'Amoris Laetitia e sulla grande responsabilità di educare, soprattutto sulla consapevolezza che non si smette mai di educare. Quindi ti ringraziamo di essere qui e ti ascoltiamo molto volentieri.
C'era una volta un educatore che andai a ripescare dopo tanti anni. Era stato un educatore di gruppi giovanili, di ragazzi delle medie, e da un po' di tempo era sparito dal giro. E sapete come succede, che quando uno sparisce dal giro spera sempre di non venire mai riacciuffato, ma in realtà non fa altro che aspettare che venga qualcuno magari a dirgli cosa ne penseresti di. E andò proprio così, e a questo giovane genitore, in realtà aveva dei figli che cominciavano già ad essere un po' grandicelli, mi disse un po', iniziò un incontro in questa maniera. Dice: ho iniziato a fare l'educatore a 14 anni, pescato dal parroco della serie "te la sentiresti di prendere un gruppo di ragazzini", eccetera. E da allora, io penso di averlo ripescato attorno ai 50, non ho più smesso di fare l'educatore. Prima facevano le elementari, poi sono passati alle medie, poi sono andati alle superiori, poi mi sono sposato, poi ho cominciato ad avere dei figli, e poi ho cominciato a diventare esperto nel mio settore di lavoro, e arrivavano i giovani e quindi bisognava tirarli su. E dice: sono qui a 50 anni e non ho più smesso di educare. E quindi, forse anche in maniera un po' così semplice, però mi viene da pensare che educare sia una responsabilità, perché si capisce che a un certo punto si comincia e poi non c'è mai la parola fine, cioè non si riesce mai più a dire adesso poi basta, cioè ho educato abbastanza e adesso finalmente posso pensionarmi rispetto a questo tipo di attività. E invece in fondo, in qualche misura, per un motivo o per quell'altro, ci si ritrova sempre coinvolti in questo. Ecco, allora mi veniva da pensare che forse il tema della responsabilità dell'educare sia proprio per questo motivo, anzitutto. Perché si capisce che si entra dentro a un fiume che in realtà non ha uno sbocco e un termine finale, ma che continua e continua e continua. E soprattutto magari per chi è genitore, la consapevolezza di ritrovarsi un po' in questa posizione che appunto quasi per natura non verrà mai meno, e in qualche modo, se è vero che magari col passare degli anni a volte un po' i ruoli possono anche invertirsi, però un genitore rimane sempre genitore per i propri figli, e in qualche modo questo resta una situazione che non cambia più. Quindi c'era una volta appunto questo educatore. C'era una volta anche il futuro, forse senza che ce ne siamo mai resi conto in una maniera chiara, evidente. Ad un certo punto la nostra società ha prodotto una nuova cosa. La nuova cosa la potremmo titolare così: l'ideologia della crisi. Ormai, diciamo, la parola crisi è una parola che ci accompagna, forse in maniera evidente, fortissima, dal 2008 più o meno. ma è una parola che in qualche modo ormai contrassegna e contraddistingue il nostro tempo. Siamo in un tempo di crisi, e allora poi che attaccato a questa crisi l'aggettivo successivo possa essere una crisi economica, una crisi educativa, una crisi valoriale, non ha più importanza. Fondamentalmente, senza che ce ne accorgiamo, la crisi è diventata un pezzetto del nostro vivere, della nostra cultura. Arrivo tra un momento, che cosa intendo e perché metto questa parola crisi un po' al centro di questa introduzione sulla difficoltà dell'educare. Cioè, in fondo, la prima crisi che il nostro tempo ha generato è una crisi nei confronti del futuro. Ci sono un po' di studiosi che dicono che il futuro ha cambiato il segno. Il futuro, in passato, era il tempo nel quale si sperava nel compimento delle attese, delle promesse. Uno nel futuro sognava di vedere realizzato ciò per cui si preparava oggi. Se andava all'università sognava un domani di compiere lo sbocco lavorativo per cui studiava, se aveva messo basi, non so, nella propria vita di qualunque genere sognava che, se iniziava una storia di affetti si augurava che, cioè il futuro era un po' il contenitore delle promesse. Quindi ciò che si comincia lo si inizia per vederlo poi compiuto in un futuro. Quindi diciamo l'attesa, forse anche molto coerente col nostro essere cristiani, era quello di un futuro messianico. Arriva il Messia, cioè un futuro nel quale quello che oggi viene promesso domani si realizza. E in realtà, appunto, per una serie di operazioni anche di eventi che sono accapitati, ma anche forse proprio di una sorta di vento che ha cambiato direzione, in realtà ad un certo punto è cominciato ad entrare e a soffiare questo vento della crisi, che anche se non in maniera diretta è andata a toccare l'educazione, però secondo me in qualche misura ha forse anche un po' modificato il nostro modo di educare. Mi spiego, se il futuro non è più il tempo delle promesse, del compimento delle promesse, ma se il futuro è grigio, un po' come la giornata di oggi, se il futuro è una sorta di tempo in cui, se proprio qui non sta grandinando, però si vede un nero comunque in profondità che arriva, è evidente che anche su un piano educativo l'atteggiamento cambia. Cioè, se io devo tirare su questi bambini con la prospettiva che domani ci sarà il sole, in qualche modo li abituo a giocare all'aperto, a prepararsi a determinati giochi, anche magari, perché no, ad avere un sorriso in faccia. Ma se la percezione è che quello che arriverà domani sarà un diluvio, allora non è più così importante, anzi potrebbe essere pericoloso educarli al gioco all'aperto, allo stare bene, all'avere il sorriso. Anzi, bisogna cominciare ad avere l'ombrello lì accanto, essere pronti a rincasare, essere vestiti bene, quindi magari un po' a cipolla, però senza allontanarsi troppo dalla propria giacca e via dicendo. Fuori di metafora, se il tempo del futuro non è più il tempo del compimento delle promesse, ma è il tempo nel quale la crisi rischia persino di aggravarsi, cioè le cose potrebbero persino peggiorare, cioè baciamoci i gomiti, ma qui dobbiamo prepararci al peggio, è evidente che in questo approccio anche la dimensione educativa comincia a caricarsi di un colore diverso. Cioè l'obiettivo non è più, smette di essere quello di aiutare a sognare, dotare di strumenti per poter progettare bene, prendere le misure su chi siamo, su quali sono le opportunità che ci sono, magari lasciare anche andare un po' la fantasia. L'educazione cambia subito il tema, il colore, comincia a caricarsi di un attrezzarsi al peggio, cioè piano a sognare. Qui è il tempo in cui bisogna tenere i piedi per terra, bisogna avere un ragionamento molto prudente, non ci si può lasciare andare troppo con la fantasia. Bisogna cioè in qualche modo diventare capaci di reggere agli urti che arriveranno. E allora, diciamo, questa cosa entra in educazione, questo clima. È un clima che in qualche misura deve fornire l'attrezzatura perché una volta che si finirà in trincea si sia in grado di sopravvivere. Quindi, diciamo, è un orizzonte abbastanza diverso. È l'orizzonte di chi deve imparare a proteggersi dai colpi, non tanto a così sognare, cogliere opportunità, vedere che cosa succede, ma piuttosto ad essere un po' scaltri, ad essere rapidi, ad essere coperti, ad essere tutelati. E tra l'altro, diciamo, questo va a modificare anche un po' il modo con cui la proposta educativa viene fatta. Cioè è facile in questa logica cominciare a insegnare una sorta di utilitarismo, cioè ad essere veloci a cogliere le occasioni. Cioè non è più il tempo di coltivare il desiderio, ascoltare il desiderio, ma piuttosto è il tempo di imparare a reggere alle minacce possibili. Non vi dico un po' in questa logica anche gli effetti collaterali su chi per esempio si sente un po' svantaggiato nella vita. Non sto parlando meramente delle persone, io sto pensando degli studenti perché per qualche ragione ho dovuto occuparmi un po' di questo settore. Generalmente gli studenti che non vanno tanto bene a scuola, quelli che fanno un po' gli sbruffoni in classe, che dico sì, ma che me ne frega, a me della scuola non mi interessa, non serve a niente, eccetera, secondo un po' qualche studio, sono persone che se di fronte agli altri si presentano come delle persone che semplicemente non si stanno impegnando, cioè ci riuscirebbero in un istante se volessero, ma in realtà non ne hanno voglia, in verità, dicono un po' gli studiosi, e quello che pensano dentro invece è proprio quello di sentirsi sfigati, cioè di non avere le strumentazioni sufficienti per affrontare queste cose. Cioè quella è la maschera che viene messa fuori di fronte ai compagni per non sbiancare, per non crollare, ma la percezione interiore è proprio quella di non farcela. Quindi diciamo, da questo punto di vista, immaginatevi un po' gli andamenti e le logiche. Il futuro è un futuro critico. Bisogna essere strutturati e preparati a questo. Ma se io sono un incapace, se io mi valuto un incapace, potete darmi qualunque tipo di strumento, ma tanto io alla fine soccomberò. Quindi, diciamo, cominciano un po' a intuirsi le possibilità anche di logiche un po' perverse. E allora, così, genitori, professori, educatori si propongono talvolta di formare i giovani in modo che siano appunto armati nei confronti di un futuro che si presenterà duro e dall'altra parte forse qualcuno comincia già a sentirsi non abbastanza attrezzato per reggere. Allora io direi questo, insomma, che forse in questo tempo dove il rischio è che diventiamo degli addestratori di futuri Marines, in realtà i primi che hanno bisogno di una parola di Vangelo, cioè di una parola che aiuti anche ad affrontare il futuro in una logica diversa, a me viene da dire sì, sono i giovani, ma forse anzitutto siamo noi educatori, cioè pensare che questo futuro, che sicuramente non è roseo, non sto a dire questo, però cioè, non è che improvvisamente il futuro ha cambiato di segno per qualche ragione. Il futuro rimane futuro, cioè probabilmente c'erano delle incertezze anche laddove noi dicevamo che il futuro era una promessa, e ci sono delle speranze anche oggi, benché sentiamo il futuro come una minaccia. Cioè non è che il futuro di per sé sia cambiato, rimane un po' la stessa cosa oggi rispetto a un tempo. Certo, capiamo, cioè cogliamo anche i segni e i segnali che ci sono, però mi pare che i primi che abbiamo bisogno di Vangelo siamo proprio noi, cioè ne avranno bisogno i giovani, ma ne hanno certamente bisogno gli educatori, cioè i primi a dover essere evangelizzati per una parola di speranza, io penso che siamo noi. Educare è certamente un'esigenza anche, secondo sottolineatura, no? Quindi il futuro è di questo tipo, e secondo elemento l'educare è anche inevitabilmente una logica dei tempi lunghi. E anche qui io credo non possiamo sottovalutare i cambiamenti che noi viviamo, cioè siamo sempre meno persone abituate al tempo lungo. Ormai diciamo si guarda alla trimestrale, quando addirittura non si guarda al giorno stesso, cioè non riusciamo neanche più a guardare le cose nell'arco dell'anno. Abbiamo ridotto i tempi di valutazione di qualunque tipo e di qualunque fenomeno a tempi sempre più ristretti. E l'educazione inevitabilmente non ha questo tipo di tempistiche, cioè educare è una cosa dei tempi lunghi, è per questo che secondo me in qualche misura l'educazione non avrà molto futuro dal punto di vista anche delle politiche generali, perché in fondo è poco redditizia sul breve, cioè fa fatica a consegnare un rendimento immediato, non lo fa in termini di voti, non lo fa in termini di rese, perché l'educazione è lunga. È una cosa dei tempi lunghi. Questo è, secondo me, un altro dei temi per cui è difficile educare, perché non è il luogo dei riscontri veloci. Tra l'altro, diciamo, c'è una cosa abbastanza simpatica nella Amoris Laetitia, dove Papa Francesco dice che bisogna cominciare dalle piccole cose, no? Le parole per favore, permesso, grazie, dice a un certo punto, bisogna ricominciare a reinsegnare queste parole, che se ci pensate sono parole semplici, ma delle volte uno potrebbe anche dire, ma di fronte alla complessità di tutte queste situazioni che ci sono, come possiamo essere così ingenui da credere che bisogna partire da queste tre parole? Cioè queste tre parole in fondo sì, bel consiglio, però alla fine possono cambiare il mondo queste parole. Ecco, questo Papa è un po' un visionario. Può darsi, però secondo me in questa battuta si vede molto bene come l'educazione è più una questione di piccoli semi messi nel terreno che non dei grandi interventi. E cioè a me interessa non tanto, certo sono belle le parole che ci dice Papa Francesco, ma al di là di questo è l'orizzonte che è interessante, cioè educare appunto non è una sfida di questo anno mettiamo al centro l'educazione, allora adesso faremo tutte le nostre attività alla luce, in funzione dell'educare, come se dopo fatto questo una volta siamo a posto. Cioè l'educare è veramente il luogo dei piccoli semi, delle piccole cose. A me pare che questo sia un punto saliente, e quando Papa Francesco dice che bisogna partire dalle piccole cose, in realtà il tema è si parte dai semi, cioè l'educazione non è il luogo dei piani strategici, delle azioni che stravolgono. Educare è veramente il luogo e il momento dei gesti semplici. Come è noto, uno dei principi che Papa Francesco ci consegna che il tempo è superiore allo spazio, e quando racconta di questo assioma, insomma, di questo detto, ecco, di questo quasi paradosso, insomma, che il tempo è superiore allo spazio, Papa Francesco lo applica ai genitori e dice che delle volte i genitori sono ossessionati nel controllo dei figli, e dice cioè i genitori lavorano più sullo spazio che sul tempo, cioè vogliono sapere con chi sono, dove sono stati, cosa hanno fatto, e mi raccomando mandami un messaggio, eccetera. E nelle storie che ormai si cominciano a sentire in giro, si cominciano a vedere i genitori che attraverso gli strumenti informatici che oggi sono disponibili cominciano a tracciare dove il cellulare del proprio figlio si sta muovendo nelle aree geografiche del paese. Allora questa cosa, diciamo, un po' a me ha fatto tornare in mente questo tema dove il tempo è superiore allo spazio, cioè in fondo a me pare che educare non può essere il fatto che i figli siano sempre controllabili, perché in qualche modo non è così, un po' perché diciamo la libertà è uno degli elementi fondamentali dell'educazione, e quando viene meno lo spazio della libertà, quando aumenta troppo il controllo è difficile che ci siano margini per l'educare, ma poi anche fa male a noi, cioè diventiamo davvero progressivamente ossessionati. Allora mi sembra che appunto, comincio un po' a entrare dentro alla Moris Letizia, giusto perché così possiamo anche gustarcela un po' di più, cioè in qualche misura è necessario non soltanto appunto stare attenti ai piccoli semi, ma anche a non farsi però dall'altra parte prendere dall'angoscia del controllo nei confronti dei figli, della loro vita, della loro storia. Cioè una sorta, come dire, non possiamo farci fantasmi, ma non possiamo neanche diventare così ingombranti per togliere un po' tutti gli spazi, tutti gli ambiti. E quando Papa Francesco poi fa un passo ulteriore sul tema dell'educare, aggiunge un paio di sottolineature, anche che ci sorprendono secondo me, la prima perlomeno più della seconda. Lui dice, applica questi ragionamenti sull'educare a due campi, un campo è la sessualità e un campo invece è la fede. Allora diciamo, io tratteggio rapidamente il primo, perché è coraggioso Papa Francesco a farlo, ma francamente diciamo io un po' non ne posso più, nel senso che è un refrain che a me comincia un po' anche a pesare, insomma, questo tema della sessualità. E il secondo invece mi soffermerò un pochino di più, perché credo che anche a partire dal contesto in cui siamo, che cosa voglia dire educare alla fede, secondo me ci può anche aiutare almeno ad attivare qualche riflessione. Sulla sessualità Papa Francesco dice, oggi si usa una formula, a mio modo di vedere, infelice, sesso sicuro. Lui dice, parlare di sicuro significa sottolineare che c'è un'idea negativa di sessualità, che c'è tutto un mondo di pericolo, di insicurezza, eccetera. Lui dice, non dobbiamo sottolineare la sicurezza della sessualità, ma piuttosto valorizzare alcuni elementi che sono intrinseci nella sessualità. E lui dice, quello del rispetto dell'altro e della stima della differenza. Quindi il rispetto e non lo sfruttamento, l'accettazione della stima di ciò che in realtà ci rende differenti, complementari e via dicendo. E questo secondo me non è solo l'esito di un'educazione sessuale, ma appunto di una storia di educazione che riguarda poi molti altri ambiti, cioè educare al rispetto ed educare alla differenza. Non è questione di dire, bene, adesso iniziamo con i nostri figli a parlare appunto di che cosa vuol dire essere maschi, essere femmine e via dicendo, ma è in qualche modo già mettere delle basi che poi salteranno fuori nel momento anche del vivere la sessualità. E quindi diciamo, io vi restituisco un po' queste due sottolineature anche magari per la vostra, per le vostre riflessioni. Io mi immagino che quando un genitore si avvicina sempre di più al tempo dell'adolescenza comincia ad agitarsi dentro il fantasma di dire chissà cosa potrà combinare mio figlio, come la vivrà, cosa potrà fare, eccetera. Ecco, a me pare che appunto forse io raccoglierei un po' questo spunto di Papa Francesco, cioè cosa dobbiamo fare? Dobbiamo soprattutto preoccuparci di dare una serie di informazioni, di dire mi raccomando stai attento, fai questo, bla bla bla, oppure appunto come dice un po' Francesco non è il caso anche di andare a rimarcare degli elementi che poi sono molto più trasversali, fondamentali su questo. Secondo tema, dicevo, quello della fede, e qui cito una frase che lui dice: gli strumenti già imparati o le ricette a volte non funzionano. Cioè lui dice, qual è un po' il problema dell'educazione della fede? Il problema dell'educazione della fede è il fatto che noi abbiamo nella nostra esperienza imparato degli strumenti, delle ricette, dei modi, delle cose, e ci viene così spontaneo immaginare che dobbiamo riproporre quello che abbiamo ricevuto a nostra volta. E se poi questa cosa non funziona, che succede? È che qui che Papa Francesco in qualche modo, secondo me, è anche furbo, cioè dice, ma insomma non dobbiamo soltanto immaginare che esiste un unico modo, un cammino, eccetera. Dobbiamo anche aspettarci che quello che ha funzionato con noi o nel passato, eccetera, possa anche avere necessità di essere rivisto e riconsiderato. Ed è per questo, secondo me, che anche l'esperienza comunitaria ha un certo valore, perché l'esperienza comunitaria ci permette, ad esempio, nel confronto, nello scambio e anche un po' nella collaborazione, di far entrare in scena anche altri modi di, cioè non soltanto il nostro stile, lo stile personale, ma perché no anche raccogliere qualche cosa che la comunità fornisce in termini di stimoli, di supporti, di ascolto, di, ma anche penso di modalità educative differenti, cioè, adesso non lo so, scusate se faccio una battuta, ma io quando vengo in questi posti qui mi dico, ma io non lo so in quanti altri posti un genitore rimane seduto mentre vede suo figlio uscire con l'idea che fuori piove, con questi giovinastri che vanno da un'altra parte, cioè sono anche dei momenti, però se non ci fosse, da dire, questa esperienza comunitaria eccetera, il sapere che insomma non sono là chissà dove eccetera, sì, magari in un pezzo della propria testa, del cuore, un po' di ansia c'è, però tutto sommato uno dice vabbè, comunque ci sono là, se dovesse succedere qualcosa verranno qui a dire qualcosa a qualcuno, non è che siamo qui oddio in allarme eccetera, avranno preparato le cose, insomma, quindi diciamo il fatto dell'esperienza comunitaria ci permette anche forse di fare delle cose che di per sé ciascuno, la propria casa, la propria famiglia non attuerebbe, non farebbe mai, o non farebbe così, o uno direbbe ma io, cioè, io non sono abituato a vedere mio figlio uscire sotto la pioggia così, dicendo ma insomma chissà dove va, però con questo tipo di situazione, perché no? E penso a tutte le tante esperienze che ovviamente una comunità offre, no? dalla domenica, dal campeggio e da altre cose. E io non è che dico questo è buono in assoluto, sempre, comunque, eccetera, però è proprio anche, credo, la forza della comunità, cioè il fatto di vedere che possono anche convivere modalità, occasioni, opportunità diverse rispetto a quelli che personalmente, privatamente, ciascuno nella propria casa utilizza e attua, e credo che tante volte questo è importante, perché poi capita di dire io sono stupito insomma di sapere che mio figlio, che non mangia mai niente, che è sempre tutto schizzinoso eccetera, quando è andato in campeggio ho scoperto che ha mangiato tutte le cose che gli venivano offerte, che è un zaclone, che non mette mai a posto le cose nella sua camera, e ho capito che insomma è sopravvissuto a 5 giorni di campeggio, sembra che si sia cambiato le mutande anche tutte le volte che era necessario, cioè sono quelle cose che se non vengono agite all'interno della comunità e con stili educativi differenti, magari uno scopre che quelle cose che a casa propria ottiene soltanto sotto minaccia, in realtà qualcun altro è in grado di farle realizzare in maniera misteriosa. Sapete, poi ci sono tutti gli aneddoti, no? La mamma degli altri è sempre più brava, no? Quindi sembra sempre che gli altri siano più capaci di ottenere, eccetera, ma vabbè, è lo stesso. E dico, questo fatto di avere un'esperienza di comunità è l'occasione anche di vedere che ci sono delle modalità differenti e che ci sono degli spazi differenti, appunto, per dirla come Papa Francesco, che gli strumenti già imparati o le ricette che noi utilizziamo per esempio all'interno delle nostre realtà non necessariamente sono quelle che funzionano, anzi magari quelle lì ci accorgiamo che fanno fatica a funzionare e vediamo che ci sono altri modi che funzionano. Questo secondo me vale anche per l'educazione della fede, cioè che forse appunto all'interno di un'esperienza comunitaria si coglie che si può educare alla fede anche in una maniera un po' differente. Se avete pazienza, così nel chiudere un po' la mia proposta, io vi farei anche una rapida carrellata. Capisco che questo vi chiede un po' di sforzo in più, perché forse è un po' meno esperienziale, è un po' più didattica, più accademica, cioè alcune questioni significative nel percorso dell'età. Vi anticipo anche il motivo per cui vi spiego questo, cioè c'è qualche autore, uno in particolare, che ha studiato la relazione che c'è tra il tipo di fede e una determinata età della vita. Questo tipo di relazione, a mio giudizio, e vi anticipo quindi la conclusione, è interessante perché, secondo sempre questo autore, in realtà è un po' come se questi diversi livelli di fede o modi di fede non soltanto si applicano ai singoli, cioè ciascuno si trova un po' in una determinata tappa di un percorso di fede, ma in qualche misura anche la comunità ad un certo punto tende a collocarsi a uno di questi livelli. Cioè è come se ci fosse una sorta di sentore comune per cui ci si va tutti un po' ad appiattire su un determinato livello. Allora io ve li presento non soltanto nella proposta di dirvi proviamo a ragionare che cos'è che dobbiamo mettere in luce a seconda dei diversi momenti del percorso di fede, ma lo dico anche perché mi sembra che possa essere utile anche come comunità per dire ma noi un po' in generale verso che tipo di fede vogliamo arrivare. Quindi portate pazienza, capisco, spero di non essere troppo noioso, proverò il più possibile a rendervela più raccontata, non so se ci riuscirò. Quando si nasce, quando si è a 0 anni o nel primo anno di età, che tipo di esperienza di fede si può trasmettere? Beh, qui diciamo un po' questi studiosi dicono di fatto forse non possiamo del tutto dire che la nascita c'è fede. È difficile che un bambino di un anno sia in grado di recepire molto circa Dio e circa il proprio cammino di fede. Quindi potremmo dire, vabbè, allarghiamo le braccia, aspettiamo che arrivi almeno al secondo, dopo potremo cominciare a parlare di Dio. In realtà, appunto, un po' per quello che si intuisce, in questa fase della vita la fede non è tanto l'elemento importante da raccontare, da dire, ma è più qualche cosa che viene trasmesso dai genitori attraverso la cura del proprio figlio. Cioè proprio i termini concreti di cura, quindi prendersi cura dall'alimentazione alla pulizia e viceversa, e altre cose, sono proprio i segni rilevanti e importanti che creano i presupposti della fede. Cioè non è tanto che in questo tempo dobbiamo preoccuparci di parlare di Dio. Grazie. Sì. Cioè non è che dobbiamo preoccuparci di parlare di Dio. Cioè il tempo del primo anno non è il tempo dove di Dio si parla. E non è neanche che dobbiamo portarli in chiesa perché in questo modo, eccetera, no? Tra l'altro sapete che abbiamo queste strane vicende noi nella storia della chiesa, che quando i bambini sono piccoli bisogna abituarli, poi quando diventano grandi non devono più venire per abitudine. Quindi a un certo punto non ci si capisce più niente, perché uno dice insomma dobbiamo abituare, però dopo che li abbiamo abituati si devono disabituare per venire invece non per abitudine. Ma questo è normale, poi nella vita ci sono dei percorsi diversi. E non è che dobbiamo abituare i bambini a venire in chiesa. Forse il primo anno, appunto, la cosa più importante è che i bambini trovino il presupposto della fede, che è di potersi fidare di chi si prende cura di loro. Cioè in fondo se io mi posso fidare dei miei genitori, se mi posso fidare di chi mi sta intorno, un domani mi potrò anche fidare di Dio. Quindi diciamo, secondo un po' la letteratura, non è che nel primo anno si formi una qualche idea di Dio. È dal secondo anno di vita che i bambini cominciano a sperimentare il mondo un po' meglio e dentro al mondo anche Dio. All'inizio probabilmente fatto attraverso di piccole cose che sono i nomi, che sono i piccoli segni, i piccoli gesti. Dare un nome è sempre una cosa molto importante nel nostro percorso di vita, perché quando noi siamo capaci di nominare qualche cosa vuol dire che la riusciamo a riconoscere e poi che in qualche modo, grazie al nome, le cose che nominiamo sussistono, resistono anche quando non le vediamo. Cioè se io posso dire mamma, anche nel momento in cui la mamma non c'è, già solo insomma la forza di questa parola mi ricorda che mamma c'è. Nel momento in cui non posso neanche nominare il nome di mamma, in qualche misura è come se sparita dalla vista sparisce dalla vita. Quindi i nomi sono importanti, in questo senso anche il nome di Dio, in questo senso la prima fase della vita, io penso anche fino all'inizio della scuola elementare, è fatta
di piccoli gesti, di piccole ricorrenze, di parole, di preghiere e via dicendo. Quindi questo è un, ed è tra l'altro la fase 0-6 anni, una fase un anno e oltre fino ai 6-7, è una fase molto imitativa, cioè molto viene raccolto e copiato da quello che si vede fare, e quindi in qualche misura è evidente che l'esperienza della fede di questa parte è anche un'esperienza di insegnare delle piccole cose, di costruire dei piccoli riti, come si costruisce il piccolo rito di raccontare una storia in un determinato momento, come magari si costruiscono dei riti per cui quando c'è il temporale si fa una determinata cosa, così in fondo un po' anche i riti dell'educazione della fede sono fatti di piccoli gesti, di piccole preghiere, di piccole parole. Questo, diciamo, è un po' il tempo della prima fase della vita. Poi quando si comincia la scuola, secondo questi autori, comincia a formarsi il piccolo talebano, cioè il bambino che va all'elementare diventa a suo modo molto, molto rigido, molto le cose devono essere fatte così e via dicendo. È il tempo nel quale, secondo chi studia questo, l'immagine di Dio che nasce nella testa del bambino è l'immagine che gli viene trasmessa dal contesto intorno. Cioè, per intenderci, scusate se prendo un po' in giro, ma se la nonna comincia a raccontare che Dio, attenzione perché guarda che il Signore ti vede e ti bastona per bene, in qualche modo nella formazione dell'immagine di Dio del bambino, l'immagine di Dio è un Dio che è lì pronto a darti le sculacciate nel momento in cui tu non ti comporti bene. Cioè i bambini recepiscono moltissimo l'immagine di contesto che gli viene consegnata, quindi diciamo che sia la comunità religiosa, la comunità scolastica e via dicendo, nel bambino si formano delle immagini. Si formano delle immagini che sono quelle generalmente raccontate. Voi sapete che il tempo anche dell'elementare è un tempo dove si raccontano storie, tra l'altro dove i bambini cominciano a diventare appunto in questo senso un po' talebani, per cui le storie si raccontano in un certo modo e si raccontano in un certo modo, cioè cominciano già prima, insomma non è che si possono tranquillamente modificare degli elementi, vabbè, no, cioè la storia si racconta così, le cose sono così, e i bambini cominciano anche ad un certo punto a fissarsi delle idee abbastanza fisse. Una, per esempio, è la questione della giustizia, cioè i bambini tendono a dire che c'è una giustizia e la giustizia si compie nel qui e ora, cioè non è che c'è prima di tutto una fine del mondo in cui ci sarà un giudizio, no, se i bambini si comportano bene le cose vanno bene, se i bambini si comportano male le cose vanno male, e vanno male qua adesso, cioè sono in questo senso, dicevo, insomma, un po' intransigenti, un po' duri, nel senso che le cose si fissano adesso, vanno fatte adesso, e hanno anche bisogno, per esempio, molto, dicevo, di storie, di simboli a cui si aggrappano anche con una certa forza, talvolta appunto in maniera molto letterale. Anche sulle regole i bambini sapete che sono abbastanza, cioè sulle regole si litiga da bambini, cioè nel senso che se il papà ha detto che il pallone non si tocca mai con le mani, il pallone non si tocca mai con le mani. Sì, ma se stava andando fuori dalla staccionata, stava uscendo dal cancello, io l'ho preso con le mani, sì, ma non si può lo stesso, perché il papà ha detto che non si può. Cioè in questo senso dico che i temi sono sempre molto severi e molto rigidi, dobbiamo anche un po' accettare che questi siano i temi dei bambini e sono fatti così. Quindi diciamo la ricezione anche dei discorsi della fede, della vita cristiana eccetera, è una ricezione a volte anche molto, come dire, letterale, no? Dove per esempio chi studia un po' queste cose dice c'è poco spazio alla dimensione dell'intenzionalità, non l'ho fatto apposta, non esiste non l'ho fatto apposta, cioè hai fatto un danno, l'hai fatto, ma lo vivono a volte anche male nella percezione di dire cioè, non esiste più di tanto la scoperta dell'intenzionalità, del fatto che uno l'ha fatto o non l'ha fatto apposta e che questa cosa è importante e cambia, è una scoperta che avviene gradualmente. Vado verso la fine. E questo tempo, diciamo, si prolunga abbastanza fino al momento dell'adolescenza, cioè con sfumature diverse, con andamenti diversi, quando il talebano viene fondamentalmente sostituito dal contestatore. Cioè, se volete, ho un po' una specie di abitudine nel definire gli adolescenti come contestatori, poi gli adolescenti sono contestatori, anche qui dire che un adolescente è contestatore non dobbiamo mica immaginarci che sia sempre uno che mette il bastone tra le ruote. Io penso per esempio che in molti casi l'adolescenza è un tempo di contestazione, per esempio nella pigrizia. Cioè nell'indolenza, nel non avere voglia di fare un tubo, nel piantarsi, nel diventare una specie di masso erratico che per muoverlo devi spingerlo a forza perché non si attiva su certe cose. Cioè, non è che la contestazione è sempre quella del 68 al lancio delle uova. In qualche caso la contestazione è semplicemente quella di dire io non mi muovo di qua e basta, quindi non spingi pure se vuoi. Allora, questa scoperta è un po' per l'adolescente, il tempo dell'adolescenza è una scoperta, è un po' la messa in crisi di quello che era stato e in qualche misura la scoperta di qualcuno che possa essere un altro significativo. Secondo, diciamo, alcuni autori, questo è proprio il tempo in cui tanti adulti si fermano, cioè sono consapevoli di avere dei valori, delle norme, sono profondamente coinvolti magari in queste norme, li difendono, ma non sempre lo fanno alla luce di una riflessione anche un po' critica su ciò in cui si crede. Vi faccio un esempio un po' su tutti, tanto perché così insomma si attiva magari qualche risveglio nel giusto desiderio anche di dire mi ero un po' addormentato. La battaglia sul crocifisso, no? Vedete, abbiamo vissuto qualche anno fa la battaglia sul crocifisso perché è il simbolo della nostra fede, eccetera, eccetera. E alle volte appunto forse si colgono delle prese di posizione su questa cosa che sono così poco critiche, nel senso non tanto che non si possa difendere un crocifisso o che lo si debba tirare via così alzando, facendo spallucce, però forse davvero in tanti casi un po' manca una riflessione critica su quello che noi crediamo. Cioè anche gli adolescenti, benché siano contestatori, e anche tanti credenti, alla fine in realtà prendono o mollano determinate credenze in una maniera magari anche molto rapida, ma non altrettanto critica. Cioè è molto difficile. Si assimilano delle culture di gruppo. Come gli adolescenti assimilano la cultura di un gruppo, così anche un po' il rischio per la fede cristiana e per qualunque fede è quella di fare entrare nel proprio DNA, nel proprio respiro, determinati valori, ma in realtà perché tra noi è consuetudine così. Cioè in qualche modo di assumere una cultura di fondo, di farsela andare bene, ma anche in qualche misura di non rifletterla e di non sottoporla a critica. Ecco, in questo senso io credo che c'è una forza anche molto bella di una fede che però può diventare convenzionale, cioè assunta perché l'assumono anche altri, perché è quella che mi hanno consegnato. Io credo che per esempio tante volte a noi cristiani viene rimproverato proprio il fatto di essere non tanto della nostra fede, ma di essere un po' dei credenti in questa maniera. Cioè tanti stereotipi sulla vita cristiana, eccetera, immaginano che la fede cristiana sia una fede molto convenzionale, cioè in qualche modo condivisa, raccolta, ma poco pensata, poco criticata, poco confrontata con le altre religioni, per cui insomma noi crediamo in queste cose perché siamo cristiani, / perché siamo italiani. Cioè se uno ci chiedesse anche semplicemente ma perché quando si entra in chiesa ci si fa il segno della croce? Il rischio di tante delle nostre ma perché i cristiani alla domenica devono andare alla messa? Cioè il rischio davvero è che le nostre siano davvero delle risposte un po' convenzionali, cioè in fondo che sono figlie di un sentire, di una cultura, di un elemento di appartenenza. E termino davvero un po' si esce mai dall'adolescenza? Ecco, sicuramente c'è una parola molto simpatica e anche molto evocativa e forte di un autore che in realtà è un teologo che viene dal Nord America e che dice ogni tanto i simboli vanno rotti. Cioè, in qualche misura non ci si può mai dimenticare, soprattutto nell'ambito della fede, che i simboli sono simbolo di qualcosa che è più grande del simbolo che lo rappresenta. Cioè che certo noi abbiamo dei riti, certo noi abbiamo dei gesti, certo noi abbiamo degli elementi, ma cioè, noi non siamo aggrappati, scusatemi, a un'immagine, noi siamo aggrappati a un Cristo che è morto per noi. Cioè, diciamo, la battaglia sul crocifisso per me è la battaglia sul crocifisso con la C maiuscola, cioè di Cristo crocifisso, no? Però, ecco, è vero che tante volte noi rischiamo di ridurci ai nostri simboli, cioè di aggrapparci a un simbolo senza ricordare più che il simbolo è simbolo di qualcosa che è più grande del simbolo stesso. E quindi questo forse alle volte fa anche passare attraverso un po' un momento anche di difficoltà, perché poi i simboli sono anche estremamente rassicuranti. I simboli, i riti, le cose che ci danno appartenenza sono molto rassicuranti. E la comunità in qualche modo è piena, per natura sua, no? Di gesti, di simboli, di riti, di cose importanti, eccetera. Però alle volte, diciamo, questa ritualità può o aprire lo spazio al dire è un qualcosa che noi poniamo ma perché vogliamo provare ad ispirarci, ad andare oltre, oppure un po' a fermarci al simbolo in quanto tale, a difendere a tutti i costi il simbolo in quanto tale. Scusate se dopo davvero smetto, no? Ma quante volte, per esempio, anche tutta la sfida e la battaglia con gli adolescenti è proprio su questo tema. Cioè, si fa così perché in casa nostra si fa così. Questa è una regola di casa nostra. Quindi, finché tu stai in casa nostra, la regola è questa. Capite, per esempio, quando il simbolo non è in grado di essere superato? Cioè, non c'è più un valore che motiva una certa prassi. La prassi è così, te la devi fare andare bene. È un po' questo, è un po' per analogia, che rischia di succedere o può succedere anche all'interno della fede. Cioè, e qui anche direi la paura che alle volte c'è nel vedere messi in discussione determinate cose, perché è chiaro che se le mettiamo in discussione vediamo traballare qualche cosa e l'impressione potrebbe essere quella di dire ah, ma qui si vuole buttare sempre all'aria tutto. Che può essere anche, no? Il fatto di dire si cambia sempre perché così la novità è più bella. Io penso che ci sia però anche un elemento educativo estremamente importante nel dire che ci sono delle cose che sono importanti, ma sono importanti perché rimandano a qualcosa di importante. E delle volte ci si focalizza sul mediatore, sulla cosa che è media. Ma la cosa che è media è un mediatore, simbolo appunto significa questo, no? Qualcosa che mette in comunicazione due parti. Io direi che in ambito religioso i simboli sono i mediatori tra noi e il Signore. Non entriamo in contatto con il Signore in maniera diretta, lo facciamo attraverso dei simboli, ma il nostro vuole essere un incontro con il Signore, non con ciò che lo simbolizza. Quindi questa fatica, insomma, di rompere i simboli, di riuscire a non dimenticarci che un simbolo rimanda sempre a qualcuno che è più grande, che un piccolo rito, una piccola prassi di una vita familiare rimanda a qualcosa di più grande, che il valore che ispira un certo comportamento è comunque più importante del comportamento stesso, cioè più importante il valore del comportamento. Cioè questi tipi di superamenti, che sono anche piuttosto difficili, però sono proprio anche la capacità di andare oltre. Non vi annoio più, mi fermo qui, ma semplicemente un po' per tracciare come, e qui chiudo riprendendo Papa Francesco, a seconda dei tempi della vita anche la fede tende a cambiare, e quindi un po' a chiusura. Io credo che non dobbiamo essere così spaventati dal vedere che a volte la nostra fede ci sembra sì un po' la stessa di quando eravamo più giovani, eccetera, però anche a volte noi diciamo un po' messa alla prova, si è un po' raffreddata, si modifica, non vivo più le stesse cose come le vivevo un tempo. Io non credo che questo sia prima di tutto un tema che ci sta dicendo la nostra fede si sta indebolendo. Io penso che sia appunto che la fede cambia, perché cambia davvero con le età della vita. Non dobbiamo immaginare prima di tutto che appunto la fede sia qualcosa che ad un certo punto si fissa e da lì non si muove più. La fede, anzi, io credo che proprio come le relazioni, insomma, ed è una relazione, necessariamente nel corso del tempo cambia. Persino le età della vita portano a cambiare la fede. E credo, insomma, poi chiudo, ma penso che anche per tanti genitori, ad esempio, la riscoperta del percorso di fede, che va bene, in termini sociologici diremo ricomincia perché uno porta i figli a catechismo e allora gli si risvegliano certe cose e via dicendo. C'era un autore molto simpatico che diceva così: quando una mamma addormenta il proprio bambino spaventato, gli dice una grande bugia, gli dice non ti preoccupare, c'è qui la mamma, io sono con te, non ti può succedere niente perché io sono qui con te. È una grande bugia, perché il genitore in realtà non può proteggere veramente il proprio figlio da tutto, e B, non può neanche essere davvero sempre lì, perché a un certo punto gli prende sonno, eccetera, eccetera. E allora dice questo autore, credo che sia un po' qui il fondamento, cioè in fondo in questa grande bugia che il genitore dice, sente il bisogno che invece ci possa essere qualcuno che questa cosa la sappia fare. Cioè che sia in grado davvero di prendersi cura e di essere lì con lui qualunque cosa gli possa succedere. E questa cosa comincia a riaprire un po' quel pertugio di Dio, quasi come dire io mi rendo conto che in realtà per quanto perché è un po' fatta così la vita, cioè uno arriva a 30 anni, a 25 anni, eccetera, che prima dipendeva da tutti, ad un certo punto finalmente uno comincia a dire cavolo, adesso finalmente io sono veramente un po' padrone delle cose, della vita, eccetera. Poi nasce questo cucciolo, questo piccolo, e uno dice che bello, però poi dice anche cavolo, ma quanto io non sono davvero poi in grado di fare tutto come mi immaginavo. E questa immediata riscoperta, forse anche dalla propria piccolezza, dalla propria impossibilità di fare, riapre una domanda, dire ma forse però qualcuno invece può fare quello che io non sono in grado di fare. Ecco, a me piace pensare che l'esperienza dei piccoli in qualche modo riapre una domanda su Dio, perché ci rimette un po' a contatto anche con la nostra impossibilità a coprire tutto e a bloccare tutto. E quindi credo che, per esempio, un altro dei tempi della fede è appunto questo, e forse non a caso è anche il tempo nel quale uno si ritrova un po' provocato, rimesso in moto riguardo alla propria fede.
Bene, diciamo davvero grazie a Luca, penso che gli stimoli che ci ha dato siano davvero molto ricchi. Ecco, adesso però finché c'è vogliamo approfittarne, visto che siamo usciti, che c'era anche la pioggia, cercherò un po' di sintetizzare, di raccogliere, lo ascoltiamo, ci lasciamo questi ultimi 10 minuti.
Allora, un po' perché diciamo forse sono psicologo e quindi mi ricordo che quando ero qualche anno fa c'era una trasmissione che si intitolava Questa casa non è un albergo, e Alberto Pellai, che è un pedagogista, dava veramente un sacco di risposte, cioè io non sarei capace di rispondere a queste domande, e mi sento assolutamente nella medesima condizione, no? Come contrastare, come fare, come custodire con i figli, come agire quando i figli, nel senso che la risposta che mi viene da dire anzitutto è forse appunto, dicevo, perché sono più abituato a ragionare sulle domande che non in fondo a cercare delle risposte, ecco, in questo senso probabilmente un po' anche c'è una differenza tra uno psicologo e un pedagogista, insomma, che magari chi è più nel mondo della psicologia è più abituato a lottare con delle domande, a far emergere le domande, e vi dico la verità, interpreto che sia sempre una cosa importante quando siamo costretti a formulare una domanda, perché fa venire un po' forse fuori quelli che sono anche i nodi risolti per noi, le sfide, le fatiche, e magari anche, diciamo, io vi inviterei a fare una cosa, cioè se volete, a ripensare ancora alla vostra domanda, cioè in ogni caso, a prescindere da quello che ci proverò a rispondere, cioè non tanto a dire non mi è piaciuta la risposta, non ha risposto alla mia, eccetera, ma perché alla fine io vi posso dare anche delle risposte, ma tanto lo so che voi uscite fuori di qua e la mia risposta conta poco, cioè magari solo in un caso fortuito funziona invece secondo me moltissimo la vostra domanda, cioè va davvero custodita e coltivata, anche semplicemente per dire l'ho posta bene questa domanda, ma non, ripeto, in modo che io potessi dare una risposta, ma è una domanda a cui si potrà mai dare una risposta, a quella che ho fatto, è una domanda che forse deve essere un po' modificata, forse va un po' cambiata, forse va capita meglio, forse è il segno di mie aspettative e non è detto, per esempio, che siano le stesse di mio marito, di mia moglie, non è detto che siano le stesse domande che faccio e che sono importanti per mio figlio. Cioè, diciamo, io vi inviterei in ogni caso, a prescindere dalle mie risposte, a non liquidare la vostra domanda, che è la cosa più importante. Cioè quello che la domanda che vi siete posti è più importante del tipo di risposte che io vi darò, e quindi vi inviterei a non dimenticarvela, ce l'avete scritta qui, non consideratela, o magari non l'avete scritta ma vi rimbalza dentro la testa, non consideratela come un pacco consegnato, perché tanto lo sapete, a volte si vorrebbe fare così forse con i figli, cioè consegno il pacco, qualcuno risolve il problema, me lo consegna già, ma non lo sappiamo benissimo che non funziona così. Allora, diciamo, tolto questo invito un po' più generico, e intanto qualcuno ha messo un po' in luce tutto il tema della relazione tra l'educare da soli e l'educare della comunità, se c'è un valore un po' in questo tipo di allargamento dell'educazione. Io penso che lo sia moltissimo, e forse anche come occasione, una persona ha sottolineato, ha fatto una domanda che mi colpisce molto, no? Ok, abbiamo in mente i ragazzi da educare, ma come si educano gli educatori? Io penso che l'educazione degli educatori è sempre un'educazione come riflessione su ciò che si compie, che si fa. Cioè è una, la formazione è certamente studio, è certamente, ma fondamentalmente è molto molto imparare da quello che si vive, dall'esperienza. Imparare nel senso di diciamo non fermarsi al risultato. Sono contento perché mio figlio continua a venire in chiesa, sono infelice perché mio figlio ha smesso di venire in chiesa, ma un po' anche riprendo quello che diceva Papa Francesco, dov'è mio figlio in questo cammino di fede? Cioè che la fede, per esempio, la continui a coltivare o che abbia deciso di buttarla via, ma dov'è mio figlio rispetto alla vita cristiana e alla fede? Che cosa vuole buttare via della vita cristiana? Cioè, in fondo, che cos'è che sta rifiutando? Che cos'è che non gli va bene? Che cos'è che non ha voglia di abbracciare? Dov'è che forse anche come genitori o come comunità noi raccontiamo di un Dio che però fatica ad intercettare le domande importanti dei nostri figli? Cioè, io penso che ci sia un po' questo tipo di domanda da aprire. Poi mi rendo conto che scattano anche altri tipi di domande: dov'è che ho sbagliato, cosa avrei dovuto fare, cosa doveva succedere. Cioè, questo io penso che sia una domanda inevitabile, ma per certi versi anche molto inutile. Cioè, in fondo, ok, avessi anche trovato che cosa ho sbagliato e dopo, cioè in fondo davvero, quindi adesso dov'è mio figlio? E forse anche rinunciare a buttare via la cosa, non lo capisco più, non lo so più, basta, no? Cioè è questo che secondo me è il fallimento dell'educazione dell'educatore, quando l'educatore in qualche modo dice vabbè, è andata male, vedremo, cioè l'allargare le braccia e dire no. Cioè, io penso che il punto sia quello un po' di tornare a domandarsi dove lui, dove sono io, come sto, come stiamo come genitori, come la vive mio marito, come la vivo io. Perché a me pare, per esempio, che in tantissimi casi, anche nella coppia genitoriale, certi vissuti sono molto diversi. Cioè un padre, una madre nei confronti di una cosa che ha compiuto il figlio o di una scelta che ha fatto il figlio, tante volte sono proprio delle posizioni molto diverse. Allora, proprio anche semplicemente mettersi in ascolto di come la vede l'altro, del perché. E io proverei anche a suggerirvi di andare un po' oltre il ma, per me è un problema, per te no. Ma perché è un problema? Perché non è un problema? Cioè di avere anche un po' il coraggio di andare oltre a quella risposta che chiude il discorso, ma di chiedersi appunto dove sono io, dove è lui, cosa sta succedendo. È chiaro che, per esempio, tutte le domande o le scelte dei figli rispetto alla fede un po' ci mettono in crisi, ma io credo che la crisi dovrebbe un po' trasformarsi ancora una volta anche in una domanda, cioè per esempio che fede è la mia? E ancora una volta, non dicendo ho poca fede, ma perché sono quelle risposte che alla fine secondo me non dicono niente, cioè no, che fede ho, cioè che cosa ha capito mio figlio dalla mia fede e in che modo forse anche la mia fede è importante o non è importante nella vita. Sapete per esempio che una delle cose più notevoli dei figli dei ragazzi è che loro cominciano a cucire insieme i pezzi, cioè più diventano grandi più mettono insieme i pezzi e cominciano per esempio anche molto a cogliere le contraddizioni. Questa cosa che ci rende, cioè siamo tutti contraddittori, quindi non è che possiamo dire che c'è qualcuno qui dentro, io credo che è sempre perfettamente integro e lineare, però per esempio questo tipo di esperienza, scusate un po' la banalità, ma se dobbiamo, ragazzi, dobbiamo andare a messa, poi arriva il tempo delle vacanze, ragazzi, cioè non è che si può, cioè siamo in vacanza, non andremo a messa, cioè non è che i figli non se ne accorgono di questa cosa, quindi cominciano a dire ok, messa è una roba che si fa quando si è in un certo contesto, quando poi se in un altro è lo stesso, cioè la rettitudine la si usa all'interno della famiglia, se si è sul lavoro lì si può anche imbrogliare, cioè sono queste cose qui che per noi, diciamo, purtroppo, no, da persone forse anche un po' abituate al compromesso e a barcamenarci, i figli le raccolgono moltissimo e quindi forse anche le nostre incoerenze, non solo morali ma anche rispetto alla fede, i figli le catturano molto, per cui forse qualche volta loro denunciano un certo modo di vivere la fede nostro e nel loro rifiuto ci mandano un po' in crisi. Noi forse dobbiamo prendere un po' sul serio questa messa in discussione che fanno i figli della nostra fede. Quindi io penso per esempio che rispetto al tema della fede, poi voi avete scritto quelle domande che io ormai ho una vita che mi faccio, non che sento farmi, ma bisogna costringerli, bisogna non costringerli, vanno lasciati liberi, vanno se ci fosse una ricetta, appunto, come dice Papa Francesco, ve la direi, cioè no, obbligateli, che vengano sotto tortura, oppure, ma no, lasciateli liberi, facciano un po', cioè non lo so se è possibile dare questo tipo di risposte con serenità. Io penso che la domanda è giusto proporsela, riproporsela e perché no, condividervela anche all'interno della coppia e forse anche all'interno dei coetanei, delle altre coppie, dire ma tu come la vedi, cosa possiamo fare, c'è qualcosa che dice anche alla nostra comunità quello che noi stiamo vivendo, sperimentando. Ecco, io penso che questi siano dei punti sempre abbastanza importanti. Come fare per non far perdere la speranza ai giovani in questo tempo di crisi? Io penso che la cosa più importante sia che non diventiamo troppo cinici, cioè che in qualche modo vogliamo riportare un po' coi piedi per terra i ragazzi e dire sì, ok, va bene, sogna pure quello che ti pare, però io penso che un po' il coraggio di lasciare anche che il sogno sia coltivato, che il desiderio possa almeno, è legittimo che esista e che ci sia, certo, e poi forse la parte complicata sarà quello di aiutarli un po' a renderlo possibile, quindi anche di vedere che cosa, però in fondo cioè, perché riportarlo subito immediatamente al volare basso? Ecco, io credo che questo è un grosso rischio, e lo è sempre, tutti gli adulti rischiano di essere sempre un po' quelli che tendono a tagliare le gambe, cioè è una cosa normale, io penso che l'abbiamo ricevuta, l'hanno ricevuto i nostri genitori, i nonni e via e via e via, quindi non è che è di questo tempo. Però forse appunto, come vi ho detto, essendo anche un po' cambiata l'aria intorno, questo tipo di cinismo oggi fa più male, perché uno non fa più fatica a trovare qualcun altro che invece gli riconsegni una visione un po' più positiva. Allora, diciamo, io credo che per restituire speranza forse la cosa più importante è che rinunciamo un po' al nostro cinismo, e cioè, ma forse anche, chiudo giusto con una piccola sottolineatura, anche magari rinunciando a tutti i costi di immaginare che per il futuro di questi ragazzi ci debba essere per forza qualcosa di migliore, nel senso di quantitativamente più elevato di quello che abbiamo raggiunto. Cioè in fondo forse può darsi che per la prima volta, no, dal punto di vista sociale, dal dopoguerra in poi, questa generazione non conosca una posizione lavorativa, sociale, eccetera, migliore di quella che hanno. Cioè, in fondo noi veniamo da una tradizione più o meno di 3 generazioni in cui ci siamo consegnati dei miglioramenti progressivi, insomma, per dirla in termini banali, mio papà era in una posizione sociale migliore di quella di mio nonno e io sono in una posizione sociale migliore di quella di mio papà, cioè nel senso, io ho fatto l'università, mio papà no, per dire, può darsi che siamo entrati all'interno di un percorso nel quale la nuova quarta generazione forse non avrà un livello, diciamo, più alto di quello che. Però appunto forse dobbiamo anche un po' piantarla, no? di continuare a leggere che c'è solo un tipo di miglioramento, cioè che il miglioramento è sempre e solo quello di tipo, chiamiamolo sociale, non so, io non ho un'altra parola, cioè forse anche un po' una rilettura di certi paradigmi, cioè e in questo senso noi rischiamo di diventare un po' cinici, perché di fronte alla prospettiva che forse i ragazzi potranno avere qualche opportunità in meno, non in più, ma in meno di quelle che ci sono state consegnate, ecco, però questo fatto non è disastroso, cioè che in fondo forse c'è anche una qualità di quello che ci aspetta, e magari la qualità potrebbe persino essere migliore di quella che abbiamo vissuto noi. E io credo che ci sia anche forse un paradigma, un modo di pensare un po' differente, ma anche senza prendersi in giro. Io credo che sarà un po' rischioso tra un ventennio, insomma, che noi della nostra età prendiamo un po' in giro quelli più giovani perché non sono riusciti a fare quello che ma dobbiamo sicuramente, cioè questo è proprio una cosa di cui dobbiamo anche un po' liberarci, cioè dire ok, cioè, ma faranno la loro storia, cioè voglio dire, c'è stato qualcuno che 70 anni fa aveva un paese che era disintegrato dalle bombe e dalla guerra e l'ha tirato su, se noi avremo tra 20 anni un paese economicamente col sedere per terra, però forse si rimboccheranno le maniche, saranno incapaci di fare delle cose che noi non ci siamo neanche immaginati di fare. Cioè, magari partiranno con molto meno, avranno meno, ma magari avranno molte più soddisfazioni di quelle che ci siamo portati a casa noi. Cioè, credo che ci sia anche un po' da far scattare anche la nostra testa, appunto, se questo è un cambio, è un tempo di passaggio e di cambio, forse anche la nostra testa deve cambiare un po' la mappatura e leggere la realtà con un occhio anche un poco diverso. È ovvio che più noi restiamo prigionieri di quello che ci è stato dato, più secondo me raccontiamo ai figli sulla generazione futura di una speranza che non c'è e che qui bisogna accontentarsi. Non è, cioè, accontentarsi dal punto di vista quantitativo, ma non dal punto di vista della qualità di quello che potranno realizzare. Io penso che potranno fare cose molto belle. Forse avranno qualche opportunità in meno, ma questo potrà voler dire che magari si guadagneranno con la loro fatica molto di più e si conquisteranno loro certe cose, cioè, e magari saranno molto più soddisfatti. Quindi io penso che appunto come infondere speranza, abbandonando un po' il cinismo e cambiando anche un po' la mappatura della lettura della realtà che noi siamo portati a dare.